Buongiorno a tutti, siamo già in. Buongiorno a tutti, grazie per la, loro, per la vostra presenza. È un momento in cui questa conferenza del PDL si innesca in un momento politico particolarmente surriscaldato. Non perché la primavera sia particolarmente calda, ma molto probabilmente perché c'è qualche nervosismo di troppo in campo. Io ricordo una legge della fisica che è questa: nulla si crea e nulla si distrugge. L'attuale situazione politica, i comportamenti dei protagonisti di questa città è certamente sotto l'osservazione di tutti, e io dico che il comportamento di ognuno di noi è scritto nel proprio DNA, nella propria storia politica. E oggi voglio parlarvi assieme agli amici del PDL di come valuta il PDL la situazione, il contributo che i protagonisti delle scelte politiche di oggi stanno vivendo. E voglio parlarvi di Giovanni Giuga, dell'onorevole Gennuso, di Tino Di Rosolini e di Nino Savarino. Voglio parlarvi in fondo di quelli che oggi sono, nell'accezione comune, considerati i protagonisti nel bene e nel male dell'attuale vicenda politica. E incomincio a parlarvi di Giovanni Giuga, perché se è scritto che, se è vero che è scritto che nel nostro DNA ci sono i segni, i prodromi dei nostri comportamenti, certo ognuno è figlio della propria storia, e Giovanni Giuga, con lo scandalismo che sta sviluppando nei giornali in questi giorni, che esiste un pericolo tangenti nella vita dell'attività amministrativa, evidentemente ha scelto la strada che gli è più congeniale, perché, ripeto, nella nostra storia ci sono i segni delle nostre scelte. Giovanni Giuga incomincia a fare politica con un minimo di visibilità come figlio di Mani Pulite, e come figlio di Mani Pulite concepisce contro la politica, contro i partiti, il disegno di Alleanza Democratica. Concepisce questo disegno perché ha l'obiettivo dichiarato di far partecipare i cittadini alla vita politica della città. Quindi di per sé un disegno ambizioso, che uno ha la possibilità anche di sottoscrivere. Ma nella sostanza, in questi 10 anni, questo progetto di partecipazione alla vita politica dei cittadini, quali risultati ha dati? Perché al di là delle intenzioni, quello che contano sono i risultati. Oggi dobbiamo registrare che il grande progetto di Alleanza Democratica è fallito, perché se dopo 10 anni di sindacatura, di gestione del potere, si è arrivati ad avere, a lasciare all'avvocato Assenza l'umile cerino del fallimento del progetto di Alleanza Democratica, significa che la città non ha condiviso i 10 anni di storia di Alleanza Democratica. Quali sono questi 10 anni di storia? Sono la storia di un sindaco che nasce per rinnovare questa città e alla fine dei 10 anni lascia una città indebitata, perché non solo spende il tesoro che ha lasciato in maniera, oserei dire, ingenua dell'ali al sindaco Giuga, ma ipoteca le prospettive dell'amministrazione comunale per tantissimi miliardi. E nella storia e nella coscienza di questa città, come ha fatto la scelta di indebitare questa città utilizzando innumerevoli incarichi per avvocati pari a 2 miliardi, e il buon Savarino si è dovuto quindi muovere nell'ambito di una scelta amministrativa che in maniera cinica e bara aveva già progettualmente e cinicamente Giovanni Giuga concepito i suoi 10 anni di amministrazione per fare terra bruciata alle future generazioni che dovevano amministrare questa città. E vi racconto un epifenomeno per dire la qualità del personaggio. Come sindaco indebita la città con mutui, e cosa fa? Le rate per il pagamento di questi mutui vengono ad essere minimi nel periodo della sua gestione e invece caricati tutti nelle future fasi di gestione delle successive amministrazioni. Questo è il disegno di chi, in maniera criminale da un punto di vista politico e amministrativo, ha pensato di lasciare dietro di sé solo macerie. Giovanni Giuga concepisce quindi la scelta di Alleanza Democratica e la scelta dell'amministrazione per non lasciare nulla di alzato, nulla di solido, perché pensa che dopo le macerie e il fallimento inevitabile di chiunque succedeva a lui, poteva già precostituire il fallimento politico per ritornare ad essere il salvatore della patria. Lui è figlio di una, di un momento, di una storia particolare che fu Mani Pulite, non potrà ritornare ad essere un dirigente della politica, un dirigente di partito, fin quando pensa che il suo contributo sia solo la denunzia. E io qui voglio ricordare, proprio perché parlo di DNA, che Giovanni Giuca, quindi che addebitava il ruolo dei partiti per la corruzione amministrativa, parallelamente, mentre era candidato a sindaco, ha vissuto una doppia vicenda elettorale dove, eletto sindaco, non ha mai avuto la maggioranza in consiglio comunale perché la città non ha riconosciuto il merito a questo sindaco di governare con la maggioranza dei consensi della città. E le forze politiche che vivevano quella triste vicenda sono state sempre maggioranza consiliare. Significa che il patrimonio umano dei partiti che lui accusava ha avuto sempre il riconoscimento nella città, nei suoi uomini, come consiglieri comunali. Dall'altra, Giovanni Giuga ha vissuto anche una vicenda nelle candidature per le elezioni regionali. Anche qui il DNA viene fuori. Il primo insuccesso, perché chiedeva ai cittadini di Rosolini un voto per dare un deputato alla città. Bene, non si è mai rassegnato al fatto che nella prima volta fu bocciato dalla città perché un sindaco in carica che prende a malapena 4.000 voti, dove non ci sono candidati per le elezioni regionali oltre che a Pippo Gennuso, significa che la città non lo ha scelto, ha preferito votare i forestieri e ha scelto poi di candidarsi in un partito solo per strumentalizzare questo partito, perché una volta è PD, una volta candida un suo uomo con i socialisti, una volta lo candida con la sinistra estrema. Ma tutte e tre le volte sono stati fallimenti politici. Bisogna chiederci il perché. Un sindaco con il potere che ha, che viene per la prima volta battuto elettoralmente e la seconda volta castigato ulteriormente perché dimezza il dato elettorale nel portato dell'elezione regionale, significa che la città non voleva questo deputato regionale, come non voleva la successione ad Alleanza Democratica con un altro sindaco della stessa risma. E perché ha dato tutta quella messa di voti a Nino Savarino? Perché c'è una profonda differenza fra noi, Nino Savarino e Giovanni Giuga. Nino Savarino, un uomo della società civile, nelle vicende elettorali regionali di questa città, non è stato in mano in mano. Non è stato lì ad estraniarsi dalla vicenda elettorale, ha lavorato per dare alla città un suo deputato, si è speso personalmente, non ha vissuto con gelosia il possibile risultato dell'onorevole Gennuso, ha girato i quartieri, ha girato le città, ha girato ogni associazione per dire votate Pippo Gennuso, perché non gli appartiene, come non ci appartiene la gelosia del ruolo. Il sottoscritto ha detto sempre la verità alla città, quando diceva che la candidatura di Giovanni Giuga era un imbroglio, mentre quella di Gennuso era una possibilità per questa città. E Gennuso è stato eletto con la solidarietà, col silenzio, col contributo di tutti noi. Non abbiamo detto nessuno, né del PDL né dal podio del PDL, che Giannuso non meritava il contributo della città. Quindi gente generosa. Invece Giovanni Giuga, che non tradisce mai il suo DNA, quando ha vinto Giannuso cosa ha fatto? Una denuncia alla Procura della Repubblica per dire che Giannuso aveva vinto perché aveva comprato i voti. So che Giannuso non dimentica e non dimenticherà il fatto che quella denuncia mirava a sporcare un risultato politico della città. La prima e la seconda volta si è candidato in parallelo con Giannuso, ma non lo fa la considerazione l'avvocato Giuga, sindaco uscente, che doveva quindi avere la messa della gratitudine della società per i lavori svolti. La città preferisce un uomo di modesta cultura rispetto al prestigioso avvocato. E perché lo fa? Perché ha conosciuto nel suo decennio qual è stato il profondo sudore manifestato da questo sindaco per costruire una città. Bene, cosa diversa è che non solo c'è il fallimento di Alleanza Democratica con 502 voti lasciati nelle mani del candidato Assenza, ma c'è anche il fallimento amministrativo, concepito scientificamente per lasciare le macerie a Nino Savarino e alla sua coalizione. Ma ha fallito nel giudizio della gente Giovanni Giuga. In 3 anni Nino Savarino ha accettato la sfida e ha risanato i conti della città. Siamo all'ultimo sforzo quest'anno. Nessun altro sindaco, l'ho detto e lo ripeto, poteva fare quello che ha fatto Nino Savarino nei conti di questa città, senza sacrificare i servizi, senza mandare a casa nessuno dei dirigenti della vecchia amministrazione, senza cacciare a casa nessuno occupato nei servizi segnalato dal clientelismo delle precedenti amministrazioni, senza indebitare questo comune. È riuscito a fare che cosa? Ha appaltato 4 lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, 2 sono state appaltate e 2 sono in corso d'opera. E in cantiere la possibilità che con le vie di fuga siamo in pole position per 6 miliardi di euro per le vie di fuga di questa città. Siamo ai prodromi per la realizzazione della nuova statale 115, stiamo realizzando il piano regolatore generale, abbiamo avviato i cantieri dopo tanti anni, abbiamo acquisito l'ex capannone del consorzio agrario con una gestione di fantasia, perché non abbiamo una lira, ma stiamo portando a casa risultati che magari a Dio Nino avesse avuto la possibilità di avere i fondi che aveva nel cassetto Giovanni Giuga. Senza fondi stiamo riuscendo a portare finanziamenti per dare una risposta alle problematiche del Paese. Abbiamo sanato, altri hanno fatto le campagne elettorali illudendo la gente rispetto al precariato, noi abbiamo realizzato la stabilizzazione dignitosa di tutto il personale. Io ricordo che Giovanni Giuga presentò una delibera di sanatoria in fase preelettorale. C'è stato il buon Nino Savarino a dover risolvere quel problema. E qui non voglio dimenticare quello che si è riusciti a fare nel disagio più grave. Significa che Nino è tornato da uomini che hanno la volontà di lavorare. Bene, cosa si è determinato in questa situazione? Che si è rotto l'idillio politico fra l'amministrazione e l'onorevole Giannuso. Bene, io sono convinto che le colpe potranno essere di tutti, ma c'è una colpa che non può essere nascosta agli occhi di nessuno. Un uomo generoso come il sindaco Savarino, che ha dato tutto all'onorevole Giannuso, e non solo all'onorevole Giannuso, anche all'UDC per le elezioni provinciali. Quindi un uomo che non ha mai negato il contributo a nessuno, non poteva essere trattato dall'onorevole Giannuso così come è stato trattato. Allora, se l'onorevole Giannuso rompe con l'amministrazione e rompe con l'amministrazione e non solo con l'amministrazione, rompe con i tre quarti degli eletti nella lista dell'MPA, perché perde il Presidente del Consiglio, perde il consigliere Mocauda, perde il consigliere Sario Giallongo, perde il consigliere eletto contro la sua volontà l'ingegnere Calvo, perde il dottore Santaera, perde il dottore Giovanni Frasca, perde una miriade di collegamenti in questa città e parallelamente in provincia se ne va Burgaretta, se ne va Franco Zappalà, se ne va Tatai Bandiera, il figlio di Bandiera, se ne va Pippo Sorbello, cioè se ne vanno tanta gente dell'MPA. Allora io dico a nome di Nino Savarino, dell'amministrazione mia personale, della giunta tutta, ma che colpa abbiamo noi se il ragionamento che fa l'onorevole Gennuso, e che una volta avuto i voti pensava di essere il re di questa città, il podestà, c'è un podestà eletto democraticamente ed è Nino Savarino. Rispetti questo dato elettorale, un sindaco che lavora 24 ore al giorno, si metta a fianco l'onorevole Gennuso invece di denigrarlo, per essere assieme una forza che rispetti quel voto dato da Nino Savarino anche a lui, per costruire una città migliore, perché allora avremo costruito le condizioni. Chi rompe con noi? Solo Gennuso. E allora io dico che noi siamo qui per dividere quello che oggi va diviso. C'è un attacco concentrico di Giovanni Giuga, che non solo è fallito come Alleanza Democratica, ha fallito come candidato alle elezioni regionali, ha fallito nell'ultima proposizione amministrativa, ma fallisce anche su un dovere che ha verso la città, che è quella di dover essere un uomo di contributo per rasserenare gli animi, un contributo di esperienza, un contributo di idee nel rapporto fra maggioranza e opposizione. Di che cosa parla in tutti i silenzi di Giovanni Giuga? Poi si scopre che ha una sola parola, che se Saro Di Lorenzo riesce assieme a me e all'ingegnere Calvo a portare 5 miliardi, l'unica cosa che sa dire è che lì c'è una maxi tangente. Se riusciamo a lavorare per appaltare lavori, per dare servizi, beh, lì c'è sempre una tangente. Bene, ora l'avvocato Giuga deve sapere che abbiamo incaricato l'avvocato Miranda perché queste sue insinuazioni in sede di tribunale debbono essere discusse. Ci siamo stufati dell'assenza di idee di Giovanni Giuga, ci siamo stufati di questo comportamento e siamo determinati nell'aderire alle vie legali. È finita il silenzio nostro rispetto a questi attacchi da 20 anni a questa parte. La masseria, le tangenti ci hanno stufato. Ognuno di noi ha una propria fedina penale, nessuno di questi uomini è stato mai attaccato per reati che riguardano la pubblica amministrazione. È a 30 anni che facciamo politica, 30 anni che facciamo politica. Queste mani sono più pulite di qualche colletto bianco che pensa di addebitare ad altri la responsabilità. Se ci sono tangenti, faccia nome e cognomi, non sollevi polveroni, perché questi non aiuta nessuno, neanche la sua battaglia politica. La città sta percependo di che taglie siamo fatti ognuno di noi. Io vengo contattato da centinaia di cittadini tutto il giorno perché mi ritengono un uomo solidale. Il PDL è la stessa cosa, questa maggioranza e i suoi assessori la stessa cosa, il sindaco. Dove è stato Giovanni Giuga in questi anni? Quale contributo ha dato? Quello delle tangenti? Bene, ci siamo stufati. Sappi Giovanni Giuga che ci sono anche nelle diffamazioni, la diffamazione è un reato penale e noi perseguiremo questa strada. Siamo stufi. All'onorevole Gennuso dico semplicemente una cosa: siamo tutti dispiaciuti per il fatto che gli hanno bruciato il Carlo alla Prologo. Non siamo gente avvezza a queste cose e siamo dispiaciuti, ma diciamo anche contemporaneamente che le accuse generiche di una pista politica fanno più male all'onorevole Gennuso che non agli altri, perché se sa qualcosa denunzi chi ha bruciato quel carro. Certo non ha giovato a nessuno della politica aver bruciato quel carro, perché quel carro consente all'onorevole Gennuso di fare la vittima.
di fare la vittima. A chi giova quel carro bruciato? Non certo a noi della politica, che ogni giorno lavoriamo per costruire rapporti, relazioni all'interno del Consiglio, all'interno della città, all'interno della maggioranza. Non certo a noi. Ha consentito a qualcuno di fare la vittima, bene, e allora la magistratura si orienti a valutare a chi ha giovato quel gesto. Perché Rosolini ha troppi Neroni, troppa gente che per si mule va cercando di capirsa, invece di concorrere a lavorare per fare di questa città una città laboriosa sul piano politico, di guardare serenamente anche alle alternanze politiche, alle occasioni elettorali che possono avere gli uomini per fare più forte la voce di questa città a livello regionale e a livello nazionale. Invece c'è chi pensa che oggi è tutto suo, tutto mio, e se non lo si può avere bisogna bruciarlo e distruggerlo. Non ci appartiene questa logica. E voglio sgomberare il terreno anche di un'altra considerazione. Così come siamo dispiaciuti del fatto che qualche cretino e delinquente ha bruciato un carro allegorico per Carnevale, questa città deve sapere anche qualcuno che è stanca dalla raffigurazione del sindaco come un uomo che ha le spalle curve, che ha le spalle curve. Certo, ci si stupisce del rapporto fra il PDL e la coalizione, fra il PDL e il sindaco, fra questo sindaco e la città. Perché è un uomo che costruisce il consenso, mai il dissenso. E solo perché noi del PDL, assieme alla coalizione, abbiamo deciso, scelto con lealtà un motto: il sindaco della città va rispettato non per la persona, ma per la città. E questo ruolo è garante Nino Savarino. E allora non si guardi alla gelosia, tentando di storpiarne l'immagine, tentando di deviarne la considerazione umana, politica e professionale. Queste strade non portano da nessuna parte. Si è gelosi di che? Del rapporto fra il sindaco e la sua coalizione. Hanno motivo di essere gelosi, perché noi abbiamo un altro costume, che è quello del rispetto dei ruoli. Io che sono considerato uno dei maggiorenti di questa amministrazione, non ho mai messo in dubbio, in discussione il ruolo del sindaco. Quando c'è stata divergenza fra il sindaco e me, io faccio il passo indietro perché ho rispetto per le istituzioni, non lo faccio fare al sindaco. Qualcun altro invece voleva un sindaco che doveva indietreggiare. Io ho costruito questi rapporti assieme ai miei amici col sindaco e ne vado orgoglioso. Lo si vuole denigrare che è al capezzone di qualcuno? Non hanno capito che noi, dopo 10 anni di assenza di potere in questa città, siamo tornati col consenso della città perché abbiamo lavorato e costruito una coalizione solidale. Una coalizione solidale, in questo ci muoviamo. Quindi sappiate che da questo momento il PDL e la maggioranza si muoveranno nella direzione di indicare alla magistratura ogni diffamazione di cui saremo oggetti. E non vorrei solo fare un discorso accademico, vorrei che ora qui i miei amici parlassero di come abbiamo guadagnato con la solidarietà dell'amministrazione i 5 miliardi del cavalcaferrovie e vediamo di sapere dov'è questa maxi tangente. E ne parlerà Saro Di Lorenzo. Altri hanno come Giovanni Giuca sprecato i 4 miliardi precedenti. Ne parlerà Saro Di Lorenzo. Vogliamo sapere i 2 euro di percentuale che abbiamo nel passo per gli immigrati. Ne sentirete delle belle. Non solo la denuncia politica, ma anche il ridicolo nelle parole di Saro Di Lorenzo. Del vice sindaco parlerà anche Saro Giunta, perché risponderemo argomento su argomento sul PUC e sui favori che dobbiamo fare agli amici e sui cantieri. Risponderemo su queste cose, così vedremo se oggi noi accettiamo la sfida ad un confronto sulle cose senza accettare in maniera silenziosa il tentativo che c'è in corso nella città di legittimare una maggioranza legittimata dagli elettori, e quando invece delegittimate dagli elettori pensano di dare una spallata a questo sindaco e a questa amministrazione, a questa coalizione, usando metodi innaturali nella politica. Quelli che siamo qua di fronte in questa maggioranza non abbiamo mai fatto nessuna denuncia moralistica nei confronti di nessuno, mai,
non ci appartiene, non è nel nostro DNA. Competiamo rispetto alle proposte politiche. Qualcuno che ha perso i muli e va a cercare di capirsi, sappia che questa strada non è spessa. La parola al saluto di Lorenzo e poi al vice sindaco.
Carissimi, io credo che il ruolo mio di oggi è quello di illustrare come, partendo da quella grande esperienza elettorale che sono state le ultime elezioni comunali e provinciali, dove giravamo la città assieme al sindaco Nino Savarino per indicare una scelta chiara nei confronti della città e di tutta la zona sud, noi indicavamo, io mi ricordo le parole che erano le parole nostre e mie quando sono salito sul palco, sul pulpito del comizio, dicendo quali erano gli obiettivi che volevamo raggiungere attraverso la mia candidatura a consigliere provinciale, che sebbene ognuno di noi ha avuto una militanza politica, mai la mia azione è stata così pregnante e dedicata tutta alla politica, anzi per la verità è stata sempre marginale rispetto al mio ruolo professionale. Ma in quell'occasione avevamo deciso di avere uno scatto di orgoglio come città e come zona sud della provincia, perché vi ricordate che io ho detto dal pulpito del comizio dicendo che non era importante la mia elezione a consigliere provinciale in sé, quello che era importante che questa elezione contribuiva finalmente a portare la città di Rosolini e la zona sud al centro del dibattito politico provinciale. Queste erano le parole e questo è quello che modestamente, con diciamo lo spirito e l'abnegazione e la forza che abbiamo potuto esprimere a livello provinciale, abbiamo fatto. Perché se vi ricordate e se leggete anche i giornali, quando oggi tanti consiglieri del centro e del nord della provincia ci attaccano dicendo che noi abbiamo la zona sud della provincia di Siracusa adesso in questa amministrazione ha ricevuto troppo rispetto alle altre zone, questo implicitamente è il nostro obiettivo, è il nostro merito. Noi abbiamo detto che ci candidavamo alla guida del governo della provincia di Siracusa e tutto si è realizzato. Io sono stato eletto consigliere provinciale, Tino Di Rosolini è stato assessore per 2 anni alla provincia e il nostro coordinatore sia di cittadino che della zona sud. E che cosa abbiamo cercato di portare a Rosolini? Quali erano gli obiettivi che ci eravamo proposti in termini di opere da realizzare, principali? Il primo era il cavalcaferrovie, quello che è un'opera che da tutti, se guardiamo i comizi della campagna elettorale, non c'era una forza politica che non diceva che il suo obiettivo per la provincia era la realizzazione di quest'opera, che la città aspettava da più di 30 anni, che era stata sempre promessa con le parole, ma nei fatti mai concretizzata, per tutta una serie di problemi, fra cui quello che doveva prevedere, quando ci fu la possibilità di avere il finanziamento, che il finanziamento fu perso proprio perché il comune non fece la variante al piano regolatore generale che permetteva la realizzazione di quell'opera e i soldi, le somme di quell'opera furono poi deviate verso la realizzazione di un'altra opera provinciale del mattatoio frigomacello di Palazzolo. Allora, quando siamo andati noi alla guida della provincia, quando siamo andati, cosa abbiamo fatto? Dove potevamo pensare di recuperare nelle strettoie di quelle che erano la crisi che c'era e quindi la mancanza dei finanziamenti per poter portare un'opera a Rosolini di quelle dimensioni? Avevamo una possibilità che era il finanziamento della legge Bersani e sfidando e mettendoci talvolta anche la guerra che ci è stata fatta anche all'interno del nostro gruppo, perché attenzione, il nostro gruppo politico esprime esigenze e ovviamente bisogni di tutto il territorio provinciale, però abbiamo con molta tenacia, dicendo che il nostro territorio, la zona sud, aveva bisogno in questo momento di un'attenzione particolare che rendesse un po' conto e ci desse in qualche modo soddisfazione di anni e anni e anni di assoluta dimenticanza. E siamo riusciti con, attenzione, non imponendo, facendo i colpi di mano, ma discutendo con gli altri, parlando con i nostri amici, parlando con le altre forze politiche. Perché vedete, se c'è una cosa che ci contraddistingue è che noi non abbiamo mai fatto le politiche dell'anatema, le politiche del chi è contro, ma abbiamo sempre cercato di parlare, di discutere con gli altri. Il nostro è stato sempre un'impronta di mediazione, perché la politica questo deve fare, deve cercare di mettere insieme interessi che a volte sembrano contrastanti per trovare quel quid che ci unisce e realizzare le cose. Allora, rispetto a questa azione, ma perché quando un gruppo politico si pone questo obiettivo, cerca di realizzarlo per la città, poi alla fine dobbiamo vedere scritto il cavalca ferrovie serve solo per la maxi tangente? Questo, cioè, ma voglio dire, ma ci ha appartenuto nella nostra storia personale di chi si è impegnato per questo un'attività di questo genere? Io credo che è assolutamente al di fuori di quelle che sono le logiche della storia individuale di ognuno di noi. Se io mi sono impegnato, se Tino si è impegnato per questa opera, certamente non l'ha fatto perché sapevamo chi se la doveva giudicare, ma ancora stiamo discutendo ora di quello che sta succedendo nella giudicazione per cercare di capire che saremmo stati così lungimiranti da pensare a una cosa di questo genere. Ma allora io dico, abbandoniamo questa azione che non fa il bene della città, che non fa, perché dovremmo allora su qualsiasi realizzazione avere il retropensiero di qualcuno che vuole della tangente che bisogna, allora non dovremmo più far nulla, non bisognerebbe far nulla avendo questo retropensiero.
Lugro amara coscienza come opera pensa.
Detto questo, vedete, io credo che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda come gruppo politico, non c'è dubbio che noi un merito l'abbiamo avuto, è quello di riportare nel solco del dibattito con la gente, con le altre forze politiche, con il sindaco, con il rispetto di questo ruolo fondamentale che ci deve rappresentare e inorgoglire come città. Il sindaco, nel momento in cui viene eletto, non appartiene più a una forza politica, appartiene alla città in sé e come tale deve avere quel rispetto e quella collaborazione che può portare agli interessi, alla realizzazione degli interessi della città. E quindi io mi onoro e ovviamente non perderò, anzi sarò sempre più stimolato a questo impegno per la realizzazione di quest'opera, perché è un'opera che ci consente di avere grandi risvolti nel campo economico, grandi risvolti nel campo dello sviluppo di questa città, e proprio perché pensiamo che oggi abbiamo pochi anni fino a quando la nostra autostrada, così come ci auguriamo, proseguirà verso la zona di Ragusa, per far sì che questo nostro territorio rosolinese rappresenti ancora un crocevia fondamentale per tutto quanto riguarda il commercio e l'azione, eccetera. In questo solco si inserisce, perché vedete, non è che noi pensiamo perché siamo di Rosolini, soltanto a Rosolini. Noi abbiamo pensato, così come avevamo detto in campagna elettorale, noi dobbiamo rappresentare il punto di riferimento della zona sud. E allora, altra grandissima opera che avrà delle ripercussioni anche per noi cittadini di Rosolini, che ci dovremo regare a Noto, a Pachino, eccetera, che è la realizzazione del nodo di Noto, che ha portato e porterà nella nostra misera, appaltato, e che tra poco inizierà, 22 milioni di euro di realizzazioni. Allora, quando parliamo di crisi dell'edilizia, quando parliamo di crisi occupazionale in questi settori, ma quale modo avremo noi se non quello di procurare e portare finanziamenti in questa zona che ci consentono finalmente di mitigare questa grande piaga del lavoro, questa necessità, questa fame di lavoro che c'è nella nostra, ma non a parole, ma con i fatti. Così come con i fatti, non è mai, ma quando noi abbiamo detto che c'era assonanza fra l'amministrazione comunale e quella provinciale, perché così doveva essere, quante volte il consigliere, l'assessore Corrado Roccasalvo mi ha detto, sai, per le manifestazioni di Rosolini ci servono, non abbiamo i fondi per realizzarle, come provincia, Io non mi sono mai fatto geloso della possibilità di indicare un qualcuno che facesse qualche spettacolo, ho detto al servizio della città, perché questo è lo spirito e il senso con cui, quando uno si mette a fare l'amministratore pubblico, deve avere nella realizzazione e nel suo impegno politico. E l'ultima cosa, permettetemi di dirla, anche se è fuori dall'argomento di oggi, è l'altro punto su cui noi in campagna elettorale ci siamo molto battuti, che è il polivalente. Quando devo sentire scrivere sui giornali che per il polivalente manca la volontà politica di realizzarlo, allora vuol dire che si è fuori dal dibattito, fuori dalle conoscenze. Ma solo io e l'assessore Di Rosolini sa con quanta forza noi abbiamo e mettiamo il nostro presidente Bono di fronte all'impegno che si è preso pubblicamente qua in piazza, e lui l'ha riconosciuto nell'ultima relazione che ha fatto, questa di metà mandato. Ha detto che non c'è dubbio che l'altra priorità importante per il territorio è la realizzazione del polivalente di Rosolini, su cui ha preso un impegno preciso. Ma attenzione, per fare il polivalente di Rosolini ci vogliono 14 milioni di euro e in questo momento abbiamo difficoltà a reperire finanziamenti. Allora non è la volontà politica che manca, perché nel frattempo si stanno sistemando tutte le storture che erano state fatte dalle precedenti amministrazioni sull'affidamento del progetto, eccetera eccetera, e insieme all'architetto Marzana stiamo cercando e stiamo arrivando quasi alla risoluzione della problematica. Quindi vedete, i tempi della pubblica amministrazione tutti noi li conosciamo, e chiunque pensa che con uno schiocco delle dita risolve i problemi, nella pubblica amministrazione non è così. Ci vuole tenacia, ci vuole lavoro quotidiano per andare a risolvere passo dopo passo, millimetro dopo millimetro, che è un lavoro oscuro, perché poi vedete, talvolta io sempre dico, noi non abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, non è stato mai il mio stile, perché vedete, quando si fa una cosa, poi si fa una conferenza stampa, spunta sulla stampa, evidentemente già quell'opera è associata a quella persona che è uscita sul giornale, non a chi poi materialmente, ora che c'è dubbio, io senza nulla togliere al mio amico Corrado Calvo, consigliere, che si batte come è giusto che sia per la risoluzione dei problemi, ma che c'è dubbio che non può essere mai affidata alla singolarità dell'azione politica il raggiungimento degli obiettivi. C'è una squadra di consiglieri, c'è un comune di Rosolini che ha una squadra forte all'interno della provincia, e non c'è dubbio che tutte le realizzazioni, proprio perché noi non abbiamo nessuna gelosia politica, tutte le realizzazioni andranno ascritte a chi si spenderà per questo. Il problema non è la visibilità, è a portare a casa i risultati. Quando poi fra 5 anni andremo dagli elettori, con tutta la modestia che ci contraddistingue, andremo e porteremo sul piatto ciò che siamo riusciti a realizzare, con tutte le nostre manchevolezze, attenzione, perché non è che chiunque fa politica o fa amministrazione riesce a fare, certo non con la mancanza di impegno nel raggiungimento degli obiettivi. Quindi io dico, il clima, riportiamolo tutti a questo veramente asse principale, solco su cui devono essere indirizzati tutte le azioni amministrative, che è il raggiungimento del bene comune e il cercare di migliorare le condizioni della comunità per la quale siamo stati eletti, per questo, non perché noi avessimo più visibilità o più potere, ma perché attraverso questi strumenti potessimo realizzare le cose importanti per il nostro territorio.
Ringrazio Sara Di Lorenzo per il suo contributo, passo la parola al Vice Sindaco.
Bene, io vorrei impostare il mio intervento entrando nel cuore delle accuse che l'avvocato Giovanni Giuga ha mosso a questa amministrazione. Voglio dire con estrema sincerità che ho sempre avuto stima e rispetto dell'avvocato Giovanni Giuga, sia come persona che come politico. Ma mio malgrado mi devo ricredere, perché dalle sue ultime dichiarazioni, e voglio usare un eufemismo, ha dimostrato di essere sprovveduto sia come persona che come politico. Voglio subito scendere nel concreto della questione.
Giovanni Giuca ha accusato questa amministrazione di prendere tangenti, dicendo cose precise e inequivocabili e gravemente diffamatorie, e sarà la magistratura ad accettarlo. Qui vorrei aprire una breve parentesi. Vedete, quando si fanno determinate affermazioni prive di qualsiasi fondamento, e mi rivolgo sia a Giovanni Giuca che a Pippo Giannuso, perché da un lato uno dice che abbiamo preso delle tangenti dicendo delle cose precise, dall'altra parte Pippo Giannuso dice che questa giunta è composta, è un clan di mafiosi, e tutte e due assieme, e per questo si capisce che ultimamente hanno una convergenza di interessi, tutte e due assieme dicono che gli ultimi fatti di cronaca hanno una matrice politica. Bene, queste sono delle cose gravissime. Vedete che non fanno danno solo a noi che sediamo in questo tavolo, che siamo gli attori della politica, ma fanno danni gravissimi anche alle nostre famiglie, ai nostri figli, alle nostre mamme, che hanno dignità da vendere e non hanno niente in meno delle famiglie di chi ci accusano. Vedete, e ve lo dico veramente col cuore in mano, non è bello arrivare a casa e trovare i propri genitori con gli occhi lucidi perché il proprio figlio è stato tacciato, è stato accusato di essere un mafioso senza un briciolo di prova, o di vedere un bambino di 10 anni che segue la problematica del campo sportivo perché la vede come una cosa bella per la nostra città, e chiedermi: papà, ma cosa sono le tangenti? Ma chi è questo che prende le tangenti? Vedete, questa non è una cosa bella per nessuno, e quindi invito tutti a riflettere su queste pesantissime e gravissime accuse. Ma voglio proprio entrare nel cuore della problematica, e lo voglio fare qua davanti a tutta la stampa, davanti a tutta la città. Voglio dire all'avvocato Giuca, e lo voglio invitare e sfidare pubblicamente in un confronto pubblico, lo possiamo fare anche in piazza Garibaldi, montiamo dei tavoli, dei gazebi, perché dalle sue dichiarazioni ha dimostrato di essere ignorante in materia di impiantistica sportiva, perché lui sostiene che è impossibile che per la realizzazione, per l'ammodernamento del nostro campo sportivo, la somma di 600.000 euro è sproporzionata. Quindi c'è qualcosa dietro. Come mai sto campo costa 600.000 euro? Lui ha fatto un paragone preciso e ha detto nella sua conferenza stampa che lui ha seguito i lavori della realizzazione del manto erboso dell'oratorio Buonpastore, è costato 60.000 euro. Ma come mai il campo sportivo costa 600.000 euro a questa città? E quindi ha posto degli interrogativi. Bene, io lo voglio sfidare pubblicamente, decidiamo data e ora, prendiamo il computo metrico che il progettista, l'architetto Giovanni Vindigni ha realizzato, fra virgolette, non è compito dell'amministrazione redigere i progetti. Questa amministrazione ha individuato un professionista serio che fra altre cose è in un pool, in un ufficio dove ci sono tutta una serie di professionisti, da dove Giovanni Giuca ha tirato fuori anche un dirigente per questo comune. Quindi professionisti rinomati e seri. Quindi prendiamo questo progetto, lui viene con un suo tecnico di fiducia che lo rappresenta, e vediamo tutte le voci, vediamo se questo compito metrico è stato gonfiato. E io qua dico una cosa precisa, e chi mi conosce sa che lo farò eventualmente. Allora, intanto sono sicuro che il computo metrico del campo sportivo rispetto alle opere di uguale entità che stanno realizzando in questo periodo nella nostra regione sono al di sotto della media. Mi diceva proprio l'architetto Vindigni che stanno realizzando un manto erboso in un comune del palermitano e costa una volta e mezza rispetto a questo, perché noi facciamo sempre gli interessi del comune, abbiamo cercato di fare un prezzo al minimo. Quindi, caro Giuca, ti invito a questo incontro, altrimenti dimostrerai di essere un godardo.
Coniglio.
Coniglio e codardo. Vieni, ti sfido pubblicamente, qua ci sono i giornalisti, decidiamo data e ora.
Lo decida lui.
Nel caso, e aggiungo di più, nel caso Giovanni Giuca dovrebbe dimostrare che, come dice lui, io, anche se non è una mia responsabilità, perché il progetto non l'ho redatto io un secondo dopo darò la dimissione del vice sindaco. Giovanni, vieni e confrontati, perché hai dimostrato di essere privo di idee, perché se tu vuoi riemergere politicamente usando questi argomenti sarai sconfitto altre mille volte, perché non hai idee, non hai argomenti, non hai seguito. Poi voglio parlare dell'altro argomento, cioè dove Giovanni Giuca dice che questa amministrazione ha preso 2 euro di tangente, cioè dice proprio l'importo, ha detto che questa amministrazione ha preso 2 euro di tangenti. Perché? Perché ha assegnato il servizio di ristorazione per i migranti, tutti sanno che nella nostra città sono arrivati i migranti, li abbiamo accolti e abbiamo organizzato giustamente tutto il necessario per farle i servizi. Fra questi servizi ci sono i pasti. Allora l'amministrazione che cosa ha fatto? Cioè qua Giovanni Giuca proprio è caduto nel ridicolo, perché ora vi spiego, cioè è caduto nel ridicolo. Ecco che mi vengono allora a questo punto, mi faccio delle domande e ora lascio a voi le riflessioni per come lui ha amministrato questi 10 anni la città. Faccio ora quando mi spiego, vi lascio a voi le riflessioni. Allora, lui ha detto una cosa precisa. Voi avete dato l'appalto ad una ditta di Pozzallo, in modo che la ditta di Pozzallo, che non sono rosolanesi, vi viene più facile avere 2 euro di ritorno per pasto. Allora, qua in sala c'è l'amico Massa, che è un rosolanese puro sangue, che la persona che si è aggiudicato l'appalto per la fornitura dei pasti, con una regolare gara d'appalto, e vi invito ad andare tutti voi a controllare gli altri, ci sono stati 5 ditte che hanno presentato un preventivo, la ditta Massa, che sono rosolinesi a tutti gli effetti, hanno la propria attività a Pozzallo, ma sono rosolinesi, vivono a Rosolini, pagano le tasse a Rosolini, li conosciamo tutti.
Mio compagno di scuola.
Quindi la ditta intanto non era di Pozzallo, ma sono dei nostri rosolinesi che hanno la propria attività a Pozzallo. Punto primo. Punto secondo, la ditta Massa che cosa ha fatto? Rispettosa della legge, non solo ha fatto il prezzo più basso di tutti gli altri, ma per rispettare la legge, perché vedete, e io in questo campo ho un minimo di esperienza, non basta avere una cucina autorizzata, avere un'autorizzazione sanitaria per preparare i pasti, per portarli fuori ci vogliono delle altre autorizzazioni, per il confezionamento dei pasti, per il trasporto ci vogliono dei mezzi autorizzati. Quindi la ditta Massa che cosa ha fatto? Venendo a conoscenza di queste problematiche, ha fatto un'associazione d'impresa con una ditta che ha le autorizzazioni necessarie e i pasti preparati gliel'ha fatti confezionare e gliel'ha fatti esportare a chi aveva le autorizzazioni per farlo, magari con un guadagno minore, perché giustamente ha dovuto coinvolgere un'altra ditta, però tutto il servizio è stato svolto regolarmente a norma di legge. Ora andiamo al ridicolo, al paradosso. Nel 2007, se vi ricordate, ecco che qua vi lascio a voi tutti la riflessione, nel 2007, come qua ci sono gli atti a comune che tutti potete verificare, nel 2007 sono arrivati i migranti, nel settembre del 2007.
Chi era il sindaco?
Il sindaco era Giovanni Giuca, quel buon uomo, quella pecorella smarrita che non sai, un agnellino. Che cosa ha fatto Giovanni Giuca, l'agnellino, cosa ha fatto? Ha dato il servizio ad una ditta di Cassibile, No, che lui si vantava che dava tutto ai rosolinesi. Qua c'è la fattura, guardatela. Ha dato, guardate la fattura, voi che siete giornalisti, ha dato il servizio ad una ditta di Cassibile che a sua volta si appoggiava ad un'altra ditta di Priolo per un importo 5 anni fa superiore rispetto a quello con cui l'abbiamo affidata noi. Ma allora a questo punto sorge il dubbio. Ma questo dubbio sorge il dubbio. Cioè, ma perché lui mi parla di 2 euro di tangenti? Cioè, e perché lui dice che noi l'abbiamo data a quello di fuori per prendere la tangente? Quando poi si scopre che invece sono tutti rosolanesi quelli che hanno partecipato, e invece lui da sindaco l'ha data ad una ditta di Cassibile? Cittadini, vi invito a riflettere su questa cosa. Giovanni Giuca non solo in questi 10 anni ha lasciato a un comune disastrato, perché vedete, è bello fare mutui a realizzare le opere, è cosa facile.
Farle pagare alle future amministrazioni.
Questo, sì, ma questo poi, siccome lui è furbo su queste cose, siccome lui è furbo, ha fatto i mutui, non solo si è bruciato quei 10 milioni di euro che aveva trovato dall'amministrazione dell'ALI, ha fatto altri 10 milioni di euro di mutui, però lui, siccome è il furbetto della situazione, che cosa ha fatto? Le rate ha fatto, chi si occupa di economia, nei primi 2 anni, 2006-2007, ha pagato solo gli interessi. Poi, dal 2008, quando è entrato il sindaco Savarino, ha pagato la rata intera di 850.000 euro. E quindi, giustamente, ha messo in difficoltà.
Sapeva che Assenza andava verso il fallimento.
Ma quelle già sono fallite.
Perché se no era un regalo ad Assenza. Sì. O era ad Assenza o era a Savarino. A qualcuno questo regalo l'ha confezionato.
Sì, ma lui l'ha fatto ad hoc, perché ora sono convinto.
Ad Assenza ha un amico.
Non si metteranno nemmeno d'accordo chi fra i due sarà il candidato, e andranno ad una rottura sicuro.
Vabbè, siamo finiti.
Sì, stavo dicendo un'altra cosa e me l'ho fatta dimenticare. Comunque,
sì.
Questo era quello che volevo dire.
Chi avrà ragione, lo vedrà con la giustizia.
Sicuramente. Qua c'è l'avvocato Miranda che ci rappresenta.
Grazie al vice sindaco per il suo contributo e per aver messo in ridicolo tutte queste affermazioni generiche dell'avvocato Giulio. Ma qui ne abbiamo altre due da giustificare con il nostro carissimo amico Piero Giunta, già assessore di questa amministrazione. È giusto sottolineare già assessore, perché quando ho ascoltato sia alla radio che ho letto sui giornali le varie interviste sia dell'uno che dell'altro, cioè riferendomi sia all'onorevole Giannuso che a Giovanni Giuca, per gli attacchi fatti nei nostri confronti complessivamente come amministrazione, mi sono sentito nel dovere di intervenire in quanto non solo come ex assessore all'urbanistica, ma in qualità anche di rappresentante del PDL e in particolar modo in qualità di un delegato che ha avuto piena fiducia da parte di questo sindaco per la rubrica per la quale mi ha fatto lavorare in questi circa 3 anni. Quindi mi sono sentito nel dovere di difendermi, di difenderci e di difendere l'operato dell'amministrazione complessivamente. Perché le affermazioni gratuite fatte da Giovanni Giuca, in particolar modo, cattive anche, in malafede, fatte dello stesso, diciamo che spaziando a 360 gradi su tutti i settori per dare un'invetta generale di quella che è l'immagine che noi ex socialisti, ritornando ad amministrare il comune, possiamo fare, perché dobbiamo risultare tangentari a tutti i costi, i ladri, gente che non può stare vicino al sindaco Savarino. Gli dà anche fastidio il rapporto di amicizia che abbiamo instaurato con il sindaco Savarino, con il gruppo che sta attorno al sindaco Savarino, con tutta la squadra, l'amministrazione in generale che ci ha riaccolto, ci ha dato nuovamente fiducia e spazio, non certo perché distribuiamo tangente o prendiamo tangente, ma per come stiamo nuovamente rimettendo in sesto l'amministrazione, rimettendo in sesto l'operato amministrativo e tutto ciò che possiamo anche, se il caso, e lo voglio sottolineare, se il caso, tirare fuori un poco di cadaveri
che si trovano nei cassetti lasciati dal sindaco Giovanni Giuca, perché non è bello il modo come ha amministrato. Proprio perché non è bello il modo come ha amministrato alla San Basano, e quando poi tra l'altro si viene ad etichettare come un numero 10, offende tutti i numeri 10 che sanno giocare a pallone. Pichillo non può fare nemmeno la riserva, parlando di calcio, parlando di politica completamente. È lui che si paragona a Rivera. Già, è un paradosso, un assurdo, ma poi lo stesso fatto che non sono gli altri ad etichettarlo così, ma che lo faccia lui stesso, si auto definisce, diciamo, uno che non è. Ma andiamo a noi. Io mi voglio soffermare principalmente su tre cose dette da Giovanni Giuca, da Corrado Assenza e da Pier Giorgio Gerratana. La prima, il consorzio. Ha parlato male del consorzio, è una scelta che abbiamo fatto all'unanimità tutta l'amministrazione comunale, quindi anche in consiglio è stato votato, è una scelta che abbiamo fatto con i mutui perché non avevamo liquidità, è una scelta alla quale abbiamo dato priorità con una spesa maggiore rispetto a come lui poteva comprarla, perché abbiamo dovuto partecipare anche ad un'asta pubblica. Io ricordo che il primo intervento che ho fatto da consigliere comunale nel 2007, quando è morto tuo papà? 2007, proprio in occasione della, ho detto guardate che c'è un avviso pubblico di partecipare, no, lo ricordo perché era contingente alla morte di Gigi Perrone, c'è un avviso pubblico al quale non avete partecipato, ma come, in assurdità, per completare tutto un progetto di attrezzare il verde, sapete, altri impegni, altre cose, o avete speso i soldi in un altro modo e non avete pensato di mettere 250-300 mila euro per l'acquisto del consorzio. E da lì siamo partiti per riacquistarlo. Ebbene, abbiamo trovato i soldi, abbiamo partecipato e ci è costato un qualche cosino in più. L'abbiamo comprato all'unanimità. Ma oltre a quella scelta, dire che non abbiamo fatto niente significa ancora volere dire bugie, perché abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo presentato subito alla Regione Siciliana, la quale è assente in materia di appalti, non per Rosolini, in materia di appalti e opere pubbliche. Noi quel progetto l'abbiamo presentato nel 2008, subito dopo 3-4 mesi di amministrazione, è depositato lì alla Regione Siciliana, purtroppo ancora la Regione non esamina i progetti presentati dai vari comuni, ivi compreso il nostro. A questo tentativo abbiamo fatto l'altro tentativo di partecipare per quanto riguarda la sicurezza a progetti finanziati con la Prefettura, il progetto dell'ex consorzio agrario si trova a Roma per essere preso non solo in considerazione ma per essere già inserito nei finanziamenti a livello statale. Ditemi voi se stiamo dormendo su questo argomento, e cosa si può fare in più in 2 anni di amministrazione se non seguire tutte le strade che o le possibilità che la politica ci dà. Di questo non possiamo fare, e questo per quanto riguarda il progetto finalizzato comunque, sempre lo voglio sottolineare, ai nostri giovani, che devono comunque tenere sempre presente che il verde a valle è un patrimonio di tutti noi e in particolar modo dei nostri giovani rosolinesi. L'altro argomento ridicolo che ha trattato, e mi dispiace che lo faccia un capo di un'amministrazione, perché magari l'assessore, un po' per incompetenza, può anche sbagliare, ma uno cioè che parla di cantiere regionale, non capendo la differenza tra un cantiere comunale e un cantiere regionale, cioè, è grave. Perché è grave? Perché i cantieri che ha fatto Giovanni Giuca, io cito i dati perché è giusto documentarci, che anch'io accetto la sfida che lancia Corrado Roccasalvo, se vogliamo fare un confronto, lo possiamo benissimo fare con dati alla mano. Nel 2000 ha fatto 4 cantieri comunali. Nel 2001 ha fatto 2 cantieri comunali, nel 2002 ha fatto un cantiere comunale, un cantiere di 50 milioni, 50 mila euro, eccetera, eccetera. È chiaro che, trattandosi di cantiere comunale, non dovendo dare conto a nessuno, come è solito fare su, poteva benissimo fare le trattative invitando le ditte locali. Quindi qui i giudici invitiamo le ditte locali. Trattandosi di cantiere regionale e su sette che ci potevamo noi utilizzare, ne abbiamo usufruito di tutte e sette alla regione, quindi qui anche la preparazione dell'amministrazione che puntualmente ha presentato tutti i progetti, e tutti i progetti sono stati validi, e colgo l'occasione per ringraziare quanti in ufficio hanno e si continuano ad adoperarsi anche per la realizzazione delle infrastrutture che stiamo andando a realizzare. Non possiamo noi fare trattative private in cui invitiamo solo Tizio, solo Caio, come era solito fare lui. Noi abbiamo fatto l'avviso pubblico, l'asta pubblica, perché è quello che prevede la legge. La legge regionale prevede l'asta pubblica, all'asta pubblica possono partecipare anche quelle di Milano, quelle di Torino. Quindi è una bugia dire avete invitato le persone di fuori e non i locali, perché vi viene più facile dare tangente. Ma a chi vuole buttare questo fango? In faccia, in viso a chi? E per quale motivo? La cosa è per quale motivo? Cioè ad un'amministrazione che sta lavorando serenamente, che sta riprendendo le redini della situazione, nell'operare, nell'interesse comune. Cioè da dove viene l'ipotesi di dire non state invitando tutta gente volutamente, state invitando gente di fuori perché è più facile chiedere le tangenti. Ma non lo può prendere a qualcuno a cui abbiamo chiesto tangente, a uno lo può prendere. Magari sa, faccia il nome e ci denunzia, ma non può presentarci a Rosolini come delle persone che non siamo.
Al contrario.
Come delle persone che non siamo, non ci può presentare o continuare a presentarci, siamo stufi di questo tipo di situazione. Perché se ha elementi che li butti fuori, se non li ha devi stare zitto, perché non è un bravo amministratore, non lo è mai stato. E questo per quanto riguarda i cantieri, quindi noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Aggiungo e sottolineo che la gara non l'ha fatto l'amministrazione, perché l'avviso pubblico è stato fatto dall'ufficio, su determina del responsabile del servizio, che è un dipendente comunale che nelle sue responsabilità ha espletato tutto quello che c'era da espletare. E tra questi ce ne sono alcuni che sono stati vinti da persone di fuori, ci sono cantieri che sono stati vinti da persone locali. Quindi non è vero che sono stati vinti anche su questo da persone tutte di fuori. E questo è il secondo argomento. Il terzo argomento che è stato trattato, a mio avviso sempre volutamente male, è quello per quanto riguarda il piano urbanistico commerciale. Io vi confesso che di questo argomento sono stanco, per non dire disgustato, dal modo come viene portato avanti questo argomento al comune di Rosolini. E proprio per dare delle risposte concrete alle osservazioni fatte, mi sono ulteriormente documentato approfondendo come parte il piano urbanistico commerciale a Rosolini. Non l'ho voluto mai dire, però, visto e considerato che si vuole continuare a buttare fango, è giusto che ognuno allora si prenda le dovute responsabilità sugli argomenti. Il piano urbanistico commerciale nasce con una nota fatta dal sindaco Giovanni Giuga a due tecnici LSU del comune di Rosolini, ai quali dà un impegno con parere negativo da parte del responsabile del settore commercio, del dottor Levi, negativo, per un impegno di 10.000 euro in aggiunta al lavoro che dovevano espletare questi due tecnici, tra l'altro validi tecnici, per incominciare ad abbozzare e redigere quello che doveva essere poi il piano urbanistico commerciale. Li ha contattati come sindaco e poi ha fatto un atto deliberativo di giunta. All'atto deliberativo di giunta si è susseguito un ulteriore atto deliberativo in cui si revocava l'atto deliberativo in se stesso in tre punti importanti: quell'aspetto economico, l'incarico ai tecnici a cui aveva dato in che, e l'altro punto invece sul quale ci si soffermava era il quarto punto, che era quello della redazione del PUC. Che cosa diceva nella redazione del PUC, nell'atto deliberativo in cui il sindaco era Giovanni Giuca? E poi c'erano tutti gli amministratori. Io cito solo alcune cose. Quali erano le finalità? Nel 2000, state attenti, siamo nel 2005, con la delibera 112, le finalità erano favorire la realizzazione di una rete distributiva efficiente, e questo è quello che sempre abbiamo detto, assicurare nell'individuare i limiti delle presenze delle medie e grandi strutture di vendita il rispetto della libera concorrenza. Allora, rendere compatibile l'impatto di grandi insediamenti commerciali con riguardo alle caratteristiche della mobilità e del traffico, valorizzare le potenzialità delle attività commerciali ai fini della riqualificazione del tessuto urbano, preservare i centri storici, eccetera, 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 eccetera. Tra gli obiettivi invece c'erano le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed in particolare le aree in cui possono essere consentiti insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio. Quindi io dico, noi oggi con questo argomento non ci stiamo inventando niente, se non il voler efficacemente perseguire quello che oggi volevamo fare, quello che oggi il commissario sta facendo, cioè con un atto deliberativo da parte della Regione, tutto ciò che il Comune negli ultimi 10 anni, in cui tutti questi numeri 10, tutti questi esperti della politica non sono riusciti a fare, noi lo stavamo facendo nel momento in cui stavamo realizzando il piano urbanistico commerciale, così come prevede la legge, e come prevede la legge c'è stato da parte dell'assessorato regionale inviato un commissario che, se il comune continua ad essere inadempiente, si sostituisce a tutte quelle che sono e l'operato che deve fare l'amministrazione, il comune e tutto, perché il recepimento della legge deve essere, l'articolo deve essere fatto. A questo io aggiungo e voglio specificare, per evitare ulteriore strumentalizzazione, perché strumentalizzazione se ne fanno tante. L'ultimo atto che abbiamo fatto come amministrazione, che è la falsa copia di quello che avevamo fatto prima e di quello che avevamo fatto ancora prima, per evitare speculazioni e fumo negli occhi alla gente, noi sottolineiamo delle cose importanti. Allora, con l'atto deliberativo a cui abbiamo affidato l'incarico all'esperto, che era già esperto di Giovanni Giuca, il tecnico abbiamo preso esclusivamente il responsabile dell'urbanistica perché lo riteniamo nelle condizioni tecniche e come, anche come competenze di poterlo fare, e quindi abbiamo nuovamente ribadito che si deve procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, mantenendo le attuali previsioni urbanistiche commerciali ed armonizzando le norme del PRG ai contenuti della legge del settore. Di non prevedere in questa fase nuove localizzazioni di aree commerciali. Di non prevedere in questa fase nuove localizzazioni di aree commerciali. Di non modificare alcune preesistenti previsioni del PRG. Di procedere ad uniformare la definizione delle tipologie commerciali insediabili secondo le disposizioni della legge 28 del 99. Questo è quello che vogliamo continuare a fare, cioè vogliamo continuare a fare quello che ci dice la legge. Ora, tutte queste commissioni che esprimono pareri contrari, che entrano nel merito, ma che cosa devono dire? Cioè, quali sono le cose alle quali noi non vogliamo ottemperare? Se le cose che vogliamo fare sono quelle previste per legge, se non le facciamo noi, li fa il commissario. Io ho sempre detto fin dall'inizio, e la stampa mi deve essere testimone, che per me è stata un'offesa la venuta del commissario qua, perché quello che dovevamo fare noi lo devono fare altri, e perché non lo dovevamo fare noi? Perché non ci devono essere riconosciute queste capacità a questo Consiglio Comunale in particolar modo? Perché poi è l'organo sovrano che deve avere anche il coraggio eventualmente di bocciare l'operato di un'amministrazione che propone, perché la Giunta ha solo proposto fino adesso, di avere anche il coraggio di dire bocciamo. Io su questi tre argomenti mi sono voluto soffermare perché sono stati gli ultimi argomenti trattati nelle conferenze stampe e mi sentivo nel dovere personale di giustificare l'operato dell'amministrazione, perché fino ad oggi voglio continuare a collaborare a questa amministrazione nell'interesse del mio paese, che è il mio ed è il nostro. Grazie.
Grazie, sarò giunta. Per concludere questa conferenza stampa, avete tutto toccato con mano, con prove, come le affermazioni generiche dell'avvocato Giuga siano delle pure menzogne e hanno solo l'obiettivo di creare, di buttare fango sull'amministrazione e sui suoi uomini. Noi invece faremo chiarezza con una denuncia di tipo penale nei confronti dell'avvocato Giuga per diffamazione. Le menzogne hanno le gambe corte, invece c'è bisogno di un lavoro continuo, quotidiano, per risollevare questa città dalla montagna dei debiti a cui l'ha lasciato Giovanni Giuga.